Qualcuno ha qualcosa da dire? Per chi non mi conosce, devo forse aggiungere che è permesso che i pensieri espressi in assemblea siano più intelligenti di quelli del relatore, non è mica... è permesso. Anzi, tutto da godere. Allora, chi si è fatto una pensata?
Così avrei solo una piccola domanda. Perché questo Rubicone viene messo dopo Kant?
Dopo Kant? Viviamo in tempi in cui un'argomentazione puramente teorica non convince nessuno, perché il pensiero è diventato poverello. E in base alla scienza, alle scienze naturali, convince soltanto un tipo di argomentazione fenomenologica, dove c'è la percezione. Praticamente io i tre valori morali li ho fatti sulla falsariga della vita che abbiamo tutti davanti. Allora, fenomenologicamente sta di fatto che Kant è uno degli ultimi grossi fenomeni morali, beh, ho messo una morale che in Germania tutt'oggi è molto in auge, dove praticamente se noi prendiamo Kant 200 anni fa, Rudolf Steiner 100 anni fa, il Rubicone era là in mezzo. Perché la morale di Rudolf Steiner è già tutta dopo il Rubicone, molto più moderna di quello che siamo noi. E nella sua filosofia della libertà, Steiner contrappone Kant, che mette al centro della morale di Pflicht, rifuggo un pochino dal tradurlo perché in italiano... No, di Pflicht è il dovere, però la parola dovere non ha il peso che ha la Pflicht in Kant, perciò ho parlato di Kant. La sottomissione in Kant, e questo Steiner parla di libertà. E io dico, faccio una riflessione puramente di fenomenologia, perché Kant ha potuto, come ultimo, mettere in atto, instaurare una morale dove il bene morale consiste nel fare il proprio dovere, sottomissione alla legge, perché di fatti, studiando la storia, vediamo che non soltanto nella Prussia dei suoi tempi, ma un pochino in tutta l'umanità, come dire, mi vengono tutte parole tedesche, sono abituato a parlare in tedesco, le rivendicazioni dell'individuo, quello che l'individuo vuole, la libertà che l'individuo rivendica a sé, 200 anni fa, ai tempi di Kant, era quasi inesistente. L'individuo era contento, si sentiva a posto, si sentiva buono quando aveva osservato tutti i comandamenti. Oggi abbiamo in tutto il mondo, soprattutto occidentale, una massa di individui che, dopo che avessero osservato tutte le leggi che esistono, sono del tutto insoddisfatti. Vogliono di più. E dicevo, io non rispondo alla sua domanda in termini di argomentazione teorica, ma di osservazione sperimentale. E dico, se è vero che la stragrande maggioranza degli esseri umani oggi è del tutto insoddisfatta con l'osservanza di tutte le leggi che ci sono, vuol dire che nella natura umana si presenta qualcosa d'altro e va preso sul serio, altrimenti creiamo una massa di persone sempre più insoddisfatte, e questo sarà un caos non da poco. Quindi, diciamo, 20 anni fa, 15 anni fa, dove parlavo un pochino di più in assemblee di gente che coltivava la scienza dello spirito, ero io ho tutta una formazione filosofica, teologica, un po' più dogmatico, argomentavo un pochino di più a suon di pensiero. Adesso sono diventato un pochino più modesto, se si vuole, no? Perché Ciò che veramente convince è, in fondo, in chiave anche di scienze sperimentali che abbiamo alle spalle, l'osservazione dei fatti. Perciò ho posto la domanda, chi oggi è contento, felice e contento, per il semplice fatto di osservare tutte le leggi che ci sono? Io ho aggiunto, però lì comincio un po' a rischiare, ho aggiunto, se ci fosse una persona matura, adulta, che dicesse, io sono contentissimo, non mi basta, non mi manca nulla quando ho osservato tutte le regole, io gli direi, però lì devo mordermi un po' le labbra, allora sei un bravissimo bambino, però poi mi dicono, no, tienila per te questa osservazione, perché l'altro poi si arrabbia. Però io penso così, anche se non lo dico ad alta voce. Prego, chi è che parla?
Signor Archiati, felice di conoscerla. Lei è, per quanto sento, una splendida interpretazione dell'evoluzione del pensiero umano. E, bello il suo amore per l'amore. Il male, essendo un'interpretazione di un'azione, e quindi essendo uno stato, un modo di essere, non può essere una condizione indispensabile per arrivare a riconoscere l'altro stato, l'altra condizione del bene. E quindi, quando si dice il povero diavolo, in fondo altro non è che uno strumento al servizio del bene affinché esso si riconosca.
Visto che si è presentato il filosofo, niente di male. Bellissima la sua riflessione. Qui deve stare attento a chi fa un filosofo, tra l'altro. Allora. Lei, tutti noi, prende di nuovo le mie parole come uno spunto di pensiero. Il mio intento non è mai di dare una risposta, questa è la risposta. La sua domanda è un esercizio eterno del pensare umano. Allora, io faccio la propongo, non come risposta alla sua domanda, ma per godere il cammino di pensiero che la sua domanda mette in atto, ciò che la cultura occidentale in modo particolare, a partire da Aristotele, poi un Agostino, Tommaso d'Aquino, ha detto sul male. Lei è partita col male. Lei forse lo sa, lo sanno molti qui. Uno dei pensieri fondamentali della cultura occidentale, soprattutto cristiana, sul male, è che il male non è qualcosa, perché se fosse qualcosa sarebbe bene. Il male sono i buchi dell'evoluzione. Il male è una carenza. Il male dell'egoismo non è l'amore di sé, l'amore di sé è ciò che c'è, e ciò che c'è è buono, l'amore di sé è buono, talmente buono che viene dato come modello per l'amore al prossimo, ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi se c'è un male nell'egoismo è il suo buco, è la carenza dell'amore verso l'altro. Quindi un Agostino direbbe, mai è l'abisso del pensiero, quando il pensiero comincia a pensare il male come se fosse qualcosa. Allora lì il pensiero viene inquinato nel modo più assoluto. Però adesso, la scienza della logica di Hegel comincia col Sein, poi il Nichts, il nulla, e sul nulla c'è un sacco di cose da dire, ma come? Ha un sacco di cose da dire su nulla. E la sua domanda è, ma allora cos'è un buco? E la risposta più feconda per il pensiero l'ha data una bambina di 7 anni, Il buco è un niente con qualcosa intorno. Perché senza qualcosa intorno non è un buco. Quindi è il qualcosa intorno che fa il buco. Cos'è il male? Il bene che potevo fare e che non ho fatto. Per fortuna il Creatore è così pieno di amore che mi dà una seconda possibilità, una terza, una quarta, una quinta. Non all'infinito, altrimenti la libertà non ci sarebbe. Quindi il male non c'è, proprio non c'è, non c'è. Oppure mi dica lei cos'è il male. Provi, ci provi. Ha dimostrato di essere un bravo filosofo, non dica che non ci vuole provare. Cos'è il male?
È una bella domanda. È uno sgabello. Fatto dal falegname.
Vabbè, se proprio vuole è uno sgabello senza gradini. Non ne viene a capo se lei il male lo vuole presentare come qualcosa che esiste.
È l'espressione della dualità esistenziale. È il negativo del positivo.
Ecco. Lì siamo d'accordo. L'ombra, o diciamo la tenebra, non è qualcosa. È mancanza di luce. Non è un essere a parte oltre alla luce. Non è un altro essere oltre alla luce. È mancanza di luce. Il freddo non è un altro essere rispetto al calore, è mancanza di calore. Però qui adesso andiamo nel filosofico, andiamo un po' per aria. Direi basta così su questa domanda. È una delle domande più difficili che esistano. Ho soltanto dato uno spunto partendo da una riflessione veramente fondamentale di tutta la tradizione occidentale, che il male è la carenza del bene, la mancanza, il vuoto. Prego.
Posso aggiungere una cosa, è una riflessione mia personale sul male, mi spiace che abbia appena detto che in fondo è da chiudere un momento questa riflessione sul male, però parto dai fatti, lei ci ha invitato a farlo, no? di osservare. Ecco, il male, e forse l'ultima frase che ha usato è assenza, però il male è quando io decido, il male... Mi viene da dire che quando io, o per paura, per orgoglio, per qualche motivo, decido di andare forse contro quello che è un bene. Per cui non lo vedo tanto come uno stato, il male, quanto invece come una decisione. Cioè, un attimo, però se lei riesce un attimo a prendere il mio pensiero ciò che è bene, mi fa piacere e ringrazio che mi aiuti a chiarire.
Giusto, perché prima era rimasta un po' metafisica la domanda, cos'è il male, cos'è il bene, adesso lei dice, ma ci sono delle azioni che sono cattive, suicidio per esempio, Giuda, suicidio, non è che noi vogliamo dare tutte le risposte già questa sera. Però, come minimo di anticipo, quando un essere umano compie un'azione oggettivamente distruttrice, malvagia, giustamente lei dice, io non posso dire che è soltanto una mancanza di bene, è un'azione reale, è una distruzione reale. Questo che lei voleva dire, ed è giusto. Però c'è un altro pensiero, e fa parte di questa tradizione occidentale, che ritorna, si rifà a Platone, dove Platone, a più riprese, dimostra che l'essere umano non è capace di volere il male. È contro la sua natura. Può volere qualcosa soltanto se, perlomeno gli appare, no? Come un bene. Perché se lui è convinto che è male, anche per lui non lo fa. Quindi l'essere umano può fare qualcosa soltanto dal punto di vista che gli appare come un bene. Perché non è capace di volere il male, è contro la sua natura. E lei dice giustamente, come la mettiamo con le azioni malvagie? Allora, però questo lo prendete come spunto per domani e dopodomani, se è vero che l'essere umano non è capace a questo livello dell'evoluzione di volere azioni malvagie, e però ci sono esseri umani che le compiono, devono essere posseduti da esseri extraumani. Devono essere posseduti, nel termine tecnico della parola, da esseri extraumani. In altre parole, un Hitler, supponiamo che un Hitler ha compiuto non soltanto carenza di bene, ma veramente azioni o cose che sono oggettivamente malvagie in sé, azioni malvagie. L'interpretazione del male morale, in tutta la cultura cristiana, tra l'altro, è che se un essere umano compie azioni intrinsecamente malvagie, non le può aver volute lui. Le deve aver volute uno spirito extraumano che si serve di lui per compierlo. E l'archetipo di questo fenomeno è il Giuda che all'ultima cena riceve il nutrimento e quando l'essere umano mangia, diciamo, il processo di digestione mette di ricostruzione, ricaricamento del corpo umano, simile anche al raddoppiamento che è la generazione, crea, diciamo, delle forze corporali istintive tali che l'essere umano in quanto spirito si trova, massimamente indebolito rispetto a queste forze del corporeo, del fisiologico. E il Vangelo di Giovanni dice, dietro al cibo, dietro al boccone che il Cristo gli dette, entrò dentro di lui Satana. Kai eiselten eisauton o Satanas. Il che significa che il testo evangelico ci dice, d'ora in poi non agisce più Giuda. Agisce un essere superumano. Quindi il testo presuppone che ci sono questi esseri attraverso Giuda. La volontà di Giuda in quanto uomo non c'è più. Perché finché la volontà di Giuda resta in lui e lui agisce in base alla sua volontà, non può volere il male. Questa affermazione è veramente incoraggiante. Uno Steiner dice, ci sono pochissimi esseri umani a livello di magia nera che sono già posseduti a un livello tale da poter volere direttamente il male, ma la stragrande maggioranza degli esseri umani è ancora a livelli di evoluzione dove non sono capaci di volere il male. Quindi intrattenerci, diciamo, su un fenomeno come Hitler, è soltanto un esempio estremo, bisogna prendere esempi estremi, no? Sarà il compito anche di domani e dopodomani. Quindi se affrontiamo la questione del bene e del male, è chiaro che non è tutto facile, eh? Non è tutto facile. Prego.
Devo dire, Mosè, rivisto in questa nuova luce, diventa attualissimo.
È un po' più forte, hanno tutti sentito?
Mosè visto in questa luce diventa molto attuale.
Cosa intende dire? Spiegazione.
La spiegazione mi viene, non ricordo che passo ci sia, dove si dice di Gesù, io sono venuto per completare l'opera di Mosè. Quindi ci aggiunge l'amore e dunque non è più un'imposizione, non è più un subire, ma è un creare. E la seconda domanda invece è questa. Questa insoddisfazione generale crescente ci porta vicini ad una rivoluzione, a qualcosa di...
Mi sono allontanato, ero troppo vicino io. Ci porta a un caos sociale, era questo che voleva dire, no? Il mio pensiero era, troviamo il coraggio, e questo lo devono fare gli individui, e dipende dal fatto che ci sia un numero sufficiente di individui, di instaurare un tipo di morale del tutto nuova, che presuppone un tipo di educazione del tutto nuova, oppure gettiamo il sociale nell'abisso. Però, di nuovo un pensiero su cui potete esprimere il vostro... E io lo vedo nel quotidiano, che diventa sempre più difficile, sempre più difficile. Però, per creare una morale nuova, bisogna partire dal pensiero. Non si può più imporre per autorità, devi fare una morale, torneremo indietro allora. Quindi il compito è enorme, è immane. Perché ci si appella alla capacità pensante dell'individuo. Prego. Sì, è più forte, non è acceso, eh?
Ok, vorrei ritornare un attimo al discorso che abbiamo fatto fino a qualche minuto fa sul male come assenza del bene. E abbiamo anche detto il buio in fondo è l'assenza di luce, cioè è qualcosa che non c'è. Dunque noi non possiamo metterli come contrapposti. E questo pensiero mi convince, però se vado a guardare per esempio il pensiero tradizionale cinese che dice dall'uno viene il due e chiama questi due con i nomi Yin e Yang, che non vogliono dire nulla, ma dove questi due concetti non sono uno l'assenza dell'altro, sono due assolute entità. Allora il pensiero cinese ci dice c'è movimento, c'è vita, perché c'è l'alternarsi continuo di queste due forze.
Certo, però...
Questo pensiero sembrerebbe, come dire, in contraddizione con quello che stiamo dicendo noi.
No, ho messo un passaggio nella tua riflessione, cioè famoso cerchio con Yin e Yang. Il concetto non è che uno è buono e uno è bene e l'altro è male, sono due beni, sono due realtà buone, maschile e femminile per esempio, no? Sono due realtà buone che si arricchiscono a vicenda. Se noi volessimo dire, però, siccome essendo due realtà, nessuna è perfetta, e se Yang è imperfetto, se c'è una certa carenza, è perché gli manca Yin, e se Yin è imperfetto è perché gli manca Yang. Quindi, diciamo, l'evoluzione di Yin è di acquisire sempre di più in sé lo Yang, e l'evoluzione di Yang è di acquisire in sé sempre di più lo Yin. Però non si parla di una realtà bene e male, sono due realtà buone, una polarità di due, tutte e due positive, come il maschile e il femminile, non è che si può dire il maschile è il bene, il maschile e il femminile è male o viceversa. Perché in base a questa riflessione resta la domanda, allora cos'è il male? Non c'è.
Non c'è.
Sì, ma non c'è il male.
A me mi Potrebbe essere una trappola però, no?
Sì,
cioè credere che non c'è.
Continua, perché hai paura di fronte a questa affermazione?
Perché temo che, come dire, che quando il male, diciamo così, riesce bene nel suo compito, riesce proprio a far dire che non esiste. Se invece il male, cioè, voglio dire, come possiamo non... lo constatiamo giorno per giorno, il male esiste e lei ha detto anche che l'uomo non sia capace di commetterlo, va bene, ma che il male non esista è in contraddizione con quello che ha detto prima.
No, io non perché... dico che il male non esiste.
Allora Satana chi è? No?
Stiamo parlando del male umano, degli uomini.
Però...
Allora,
l'uomo è teatro.
Prendiamo Auschwitz. Bisogna prendere questi esempi forti, altrimenti non si... Naturalmente ha ragione lei quando dice, ma mica è soltanto qualcosa che non c'è. C'è una cosa enorme che c'è stata, un male enorme. Giusto? Cioè la cosa non è così semplice, in filosofia abbiamo fatto semestri e semestri su questa questione. Perché è la cosa più difficile da articolare a livello del pensiero. Però, se noi dicessimo che il bene consiste nell'evitare questo male che è Auschwitz, allora non c'è neanche il bene. Quindi il bene non si ha evitando il male. Ho soltanto evitato il male, ma non c'è ancora il bene. Soltanto quando ci metto il bene a quel posto mi accorgo che c'era un vuoto. Però il vuoto è qualcosa, e un buco è qualcosa. Un buco è un buco, però è qualcosa fatto di niente.
Non è che non c'è, non esiste, è un buco, comunque è un buco.
Sì,
un buco
però è fatto di niente.
È fatto di niente, ma è fatto anche di vortici terribili, terrificanti, insomma, è fatto di niente.
Allora, o il pensiero ha la forza di diventare paradossale, e quello non è una cosa facile, oppure usiamo metafore, vortice, è una metafora. Cioè, questo male immenso di Auschwitz, basta evitarlo? No. Per evitarlo devi fare il bene. In altre parole, se vuoi che non ci sia il buco, devi riempire il buco. Cioè ci devi mettere qualcosa, questo è il pensiero. Ci devi mettere qualcosa. E quando ci metti qualcosa, quando fai il bene, il male non c'è. Non c'è. Non c'è. E allora salta fuori, era il bene che mancava. Però per fare il bene non basta evitare il male, questo volevo dire. Non basta evitare Auschwitz perché ci sia il bene nell'umanità. Perché non ci sia Auschwitz bisogna fare il bene. Perché se noi non compiamo il bene, salta fuori Auschwitz. Prego. L'ultima voce.
Breve.
L'ultima parola.
Nel Padre nostro noi chiediamo, liberaci dal male.
Dunque, in greco non sarebbe dal male, ma dal maligno. Dal maligno. Il maligno è fatto apposta per acchiapparmi, per possedermi, per usarmi, per servirsi di me come strumento per fare quello che gli pare a lui. Come mi libero dal maligno? Non dandogli nessun posto dentro di me, nessun buco. dove può entrare? Il maligno entra nei buchi. Il maligno entra nei buchi. Com'è? Non le dà il microfono, vede? Dice allora la camorra è tutta bucata, la 'ndrangheta. Auguro a tutti una buona notte e tutti i problemi che non abbiamo risolto oggi verranno risolti tutti domani e dopodomani.